quanto vengo, il tempo della purificazione, secondo la legge di Giuseppe, Maria e Giuseppe, e portare il bambino a Gerusalemme, e offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire al sacrificio una coppia di donne o di giovani colombo, come è scritto della legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'è un uomo di nome Simeone, uomo giusto e titolato da Dio, che aspettava il confronto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva pronunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per adempiere il reso, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di morte in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada proteggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Faolè, della tribù di Asser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto suo marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorni, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Thank you. nostri peccati.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ecco allora, cari fratelli e cari sorelle, quello che vi chiedo questa sera non solo, dovrei ripetervelo ogni volta, ma questa sera non so perché devo chiedervelo in un modo particolare. Neanche io lo so perché. Ma di non considerare chi vi dice le cose che ascolterete. Ma credete con il cuore che colui che parla è lo Spirito di Dio. Non perché il vescovo che vi parla è meglio di qualche altro vescovo, semplicemente perché il vescovo che vi sta parlando non dice niente di suo, ma è stato chiamato dal Signore, come tutti i vescovi, come tutti i sacerdoti, a essere missionario del Vangelo. Ovvio che la predicazione, se non accompagnata dall'azione dello Spirito, non produce effetti, ma lo Spirito però deve essere presente anche nel cuore di chi riceve l'annuncio, non solo deve essere unto chi proclama, perché se io un pieno di Spirito Santo parlo al muro, il muro non diventa un castello, no? Allora, perché noi diventiamo tempio di Dio, i nostri cuori devono essere aperti. Allora lo dico a tutti, a partire da quelli sull'altare, a finire all'ultima fila in fondo, non ascoltate quello che dico come fosse una persona, ma il Signore che parla a voi e prima di tutto a chi il Signore usa per annunciare la sua parola, quindi parla anche a me. Infatti io non ho mica preparato niente da dire, come sempre, qualche volta qualche appunto me lo prendo, ma questa sera non ho avuto neanche il tempo di poterlo fare, anche avessi voluto farlo, non ho avuto il tempo di farlo. Ecco, a questa...
Non è ben bello che non ti voglio ascoltare! Dai zitto!
A questa festa liturgica,
via!
Io ci tengo in modo particolare. Sapete perché? Proprio perché si parla di un aspetto importante, di una caratteristica, ripeto, caratteristica importante di Gesù. Questa festa richiama la luce. Noi abbiamo iniziato questa celebrazione con il segno sacramentale della benedizione delle candele. La candela si accende perché? Perché è segno della luce. Della luce di chi? Della luce di Cristo. Cristo, luce del mondo. A Pasqua si sottolinea la luce di Cristo risorto. Ma incominciamo a guardare Cristo, luce del mondo. E ovviamente non escludiamo la luce di Cristo risorto, perché non c'è una differenza tra una cosa e l'altra. Il segno della luce benedetta è la luce la luce che è venuta nel mondo a illuminare le tenebre, ma anche la luce della risurrezione. Ma della risurrezione non solo di Gesù, ma anche di coloro che accolgono questa luce. Allora, perché io ho detto non ascoltate me, perché io non ho niente da dirvi, che cosa pensate che io possa dirvi? Sono in cammino come voi, non è che sono un passo più avanti, siamo in cammino insieme. Ho solo un ministero che il Signore ha voluto darmi, ma camminiamo insieme. Allora andiamo a vedere cosa ci dice il Signore con una festa liturgica che stiamo celebrando questa sera. Noi spesso le feste, diciamo, che non cadono di domenica, le celebriamo sempre la sera. Lo facciamo per dare la possibilità anche a quelli che lavorano di poter essere presenti. Ma questa sera è proprio bello che lo facciamo di sera, al buio. Ed è bello, sapete cosa? È molto bello che non ci ha fermati la neve, non ci ha fermati il ghiaccio, non ci ha fermati la salita, non ci ha fermati niente. Perché dovevamo venire da chi ci dava la luce. dobbiamo venire da chi ci dà la luce, o meglio ancora, da chi è la luce. Il Signore ci dà quello che Lui è. Allora, Lui è la luce e ci dà quello che Lui è, la sua luce. Quindi ci dà che cosa? Se stesso. Gesù non ha dato delle porzioncine di qualche cosa. Gesù ha dato se stesso. Anche in questo caso. Ci dona la luce perché ci dona se stesso. Un aspetto importante, che poi è il fondamentale aspetto della nostra vita. Perché il Signore ci dà la sua luce? La luce a cosa serve? Per illuminare. E il Signore è venuto proprio per questo. Perché niente possa più offuscare le nostre menti, le nostre vite, i nostri cuori, le nostre scelte. Niente possa più offuscarci. Perché? Perché Lui pone la sua dimora non solo in mezzo a noi, ma dentro di noi. Lo dicevo, qui entra in gioco il discorso essenziale, basilare, primario della nostra vita, la conversione. La conversione. Che attenzione, cari fratelli. Non è una meta, è un cammino. Non è una meta, ma è una testimonianza. È importante, cari fratelli, che non cadiamo nell'inganno di volerci unire a Gesù e contemporaneamente comprometterci con il mondo. Questo è il punto di partenza perché inizi un autentico cammino di conversione. Primo punto, se vogliamo che questa luce entri nella nostra vita, cioè, traduco, se vogliamo che Gesù, luce del mondo, in persona, non simbolicamente, non è una metafora, o sia nella luce o sia nelle tenebre, ma veramente però. Si intende, si parla di un qualche cosa di spirituale, ma è vero però, o sia nella luce o sia nelle tenebre. Allora, se vogliamo che questa luce, cioè il Signore Gesù, entri veramente nella nostra vita e inizi per noi veramente, sottolineo veramente, un cammino di conversione, inizi per noi una vita nuova, dobbiamo iniziare proprio con questo. Rompere ogni compromesso con il mondo, perché il mondo giace sotto il potere del maligno. Per questo che Gesù dice: io ho vinto il mondo. E ci dice tante volte la parola mondo. Dice: ho vinto il mondo, e ci ricorda anche a noi: voi non siete del mondo, pur essendo nel mondo, non siete del mondo. E non sta parlando all'eremita, al fraticello, alla suora, sta parlando ai suoi, che siamo noi, i cristiani, il popolo di Dio. Non ha detto solo ai suoi apostoli, l'ha detto a tutti coloro che si professano credenti in Lui. Vedete, conta poco quando si affronta questo discorso, perché poi questo discorso vale per tutti quelli che si professano cristiani, sapete? Vale per i cattolici, vale per gli ortodossi, vale per i protestanti, perché tutti in comune abbiamo la Bibbia. E quello che sto dicendo io, non lo dico io, lo dice la Bibbia. Cioè, perché questa luce venisse accolta, cari fratelli e care sorelle, già il profeta Malachia profetizzò. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco viene, dice il Signore degli eserciti. Gesù è venuto a prepararci all'incontro con il Padre. è venuto a farcelo conoscere, è venuto a rivelarcelo. E volete che vi dica ancora di più, cari fratelli e sorelle? È venuto a portarcelo il Padre, è venuto a mostrarcelo. Chi vede me, vede il Padre. Dio si è completamente scoperto, si è tolto ogni velo per mostrarsi al suo popolo. Allora, se noi vogliamo vedere il Signore, dobbiamo avere in noi quella luce che Gesù porta nella nostra vita, che è Egli stesso. E perché possiamo vedere il Padre? Quella luce deve trovare un cuore aperto ad accoglierla. Il nostro cuore deve essere il camino dove quella luce arde perennemente. Se vogliamo che una casa sia calda, devono funzionare i camini, devono funzionare le stufe, devono funzionare i sistemi di riscaldamento, se no la casa intera è fredda. Con questo che cosa voglio dire? Che un cuore che non accoglie veramente il Signore non avrà mai la sua luce e il suo calore in nessuna parte di sé. L'apertura del cuore cosa genera? Genera l'inizio di un autentico cammino dove il Signore può venire a accendere il suo fuoco che dà luce e calore a tutta la nostra vita e a tutto il nostro essere e a tutto ciò che siamo. Quindi non possiamo accettare più di fare un cammino di compromessi. Non possiamo più pensare o lasciarci illudere dal maligno, attenzione a questa cosa, perché il demonio spesso ci fa cadere questa cosa. Ci fa pensare che è impossibile cambiare. Ci fa pensare che è impossibile che noi cambiamo e che gli altri cambiano. Lo sapete perché lo fa? Per trascinarci nel peccato, per buttarci di nuovo nelle tenebre. Perché quando noi ci rassegniamo dicendo che né noi e negli altri possono cambiare, che cosa succede? Succede che ci sentiamo liberi di poter fare quello che vogliamo. E chi fa quello che vuole non sta facendo la volontà di Dio. Perché o facciamo quello che vogliamo noi, o facciamo la volontà di Dio. Non facciamo mai trarci dall'inganno che le situazioni, noi stessi e le persone non cambiano. Sapete perché? Perché se fosse stato così, Gesù non sarebbe venuto nel mondo. Dio ha mandato suo figlio perché sa che chi accoglie suo figlio può cambiare. Se no non lo avrebbe mandato. Se le situazioni e le persone non cambiano, non possono cambiare, Dio non avrebbe mandato suo figlio. E se lo avesse mandato, una volta che avrebbe compreso, una volta che avrebbe mandato suo figlio, che nonostante suo figlio fosse stato in mezzo a noi non saremmo cambiati, non l'avrebbe fatto affrontare la passione, non l'avrebbe fatto andare in giro per le strade della Galilea a predicare il Vangelo. Cosa gli mandava a predicare a qualcuno che non poteva cambiare? Non andava in giro a predicare agli uomini e delle donne che non potevano cambiare? Forse non sono cambiati gli apostoli? Non è cambiata la vita di tante donne, di tanti uomini che hanno incontrato Gesù? Non di tutti, ma di tanti, di molti. Certo che quando Gesù sulla montagna parlò delle beatitudini, mica tutta quella folla che era presente, tutti hanno capito. Ma sapete cos'è, cari fratelli e sorelle? Noi facciamo troppo la differenza tra il tempo di Gesù e i tempi nostri. Non è cambiato niente, sapete, cari fratelli e sorelle? Noi pensiamo che sia cambiato qualcosa, ma non è cambiato niente. Perché chi non crede al Vangelo oggi non ci avrebbe creduto neanche quando lo avrebbe sentito predicare direttamente da Gesù. Quanti non lo hanno creduto? E quanti nella storia, quando hanno molti santi lo hanno letto loro, l'hanno letto loro, e molti altri santi lo hanno sentito predicare. C'è i tempi degli apostoli. Ricordate di quanti ne convertì San Paolo nell'anfiteatro? E quando lo spirito, e quando ricevevano la luce della verità, cosa succedeva? Immediatamente si manifestava lo Spirito Santo. Se noi non vediamo manifestarsi lo Spirito Santo nella nostra vita, non vuol dire che il Signore ha dei prescelti ai quali è riservata la manifestazione dello Spirito Santo e altri poveretti che non contano niente o contano di meno, ai quali non è riservata l'azione dello Spirito. Mettiamoci in testa questa sera che tutti siamo tempio dello Spirito Santo, e se non agisce perché noi opprimiamo lo Spirito, soffochiamo lo Spirito, non lasciamo agire, non perché Dio non l'ha effuso dentro di noi, lo ha effuso nel cuore di tutti i credenti, e volontà di Dio, e lo Spirito di Dio sia effuso nel cuore di tutti i credenti, che illumini le menti di tutti i credenti, e che lo Spirito di Dio renda testimoni tutti i credenti. È volontà di Dio, cari fratelli e care sorelle, è la volontà del Padre che Gesù ci ha rivelato. Allora, se lo Spirito di Dio non opera, è perché io non ho accolto la luce della verità del Vangelo. Non ci sono altre verità, non sono i nostri ragionamenti, le nostre deduzioni, non è quello che, non sono le conclusioni alle quali giungiamo noi la verità. Noi spesso raggiungiamo le conclusioni che ci fanno comodo. È comodo dire impossibile, è comodissimo, non devo fare più niente. Quando una cosa è impossibile non devo fare più niente. Ma quando io dico che qualcosa è impossibile, sto dicendo che Dio è bugiardo. Quando io sto dicendo che la mia vita non può cambiare, che la vita degli altri non può cambiare, io sto dicendo che Dio è bugiardo. Sto dicendo che Dio, quando ha mandato suo figlio, ha mandato un attore. Sto dicendo che la risurrezione è una scenografia di Dio. Sto dicendo che la croce non vale niente. Sto bestemmiando contro lo Spirito Santo. Quando dico che qualche cosa è impossibile, non sono un credente, perché per il credente niente è impossibile. E questo lo dice chiaramente l'angelo Gabriele nell'Annunciazione. Conclude proprio questa apparizione a Maria quando gli dà l'Annunciazione dicendo: nulla è impossibile a Dio. Quindi quando io dico che qualche cosa è impossibile, sto dicendo, ripeto, che Dio è bugiardo, che Dio mente, che Dio mi ha mentito, che Dio si è preso gioco di me. Allora dobbiamo iniziare il cammino di conversione incominciando a non confidare troppo nelle nostre conclusioni, nelle nostre deduzioni, nei nostri ragionamenti, perché Dio si è rivelato nella sua parola vivente, Gesù Cristo suo figlio, ci ha parlato attraverso i profeti. Non sto dicendo di credere ai profeti di oggi o ai profeti di qualche tempo fa, sto dicendo che dobbiamo credere nella parola di Dio, che è un'altra cosa. Le rivelazioni private, se sono vere, l'abbiamo già detto, possono essere un aiuto. Ma visto i tempi in cui viviamo, dobbiamo stare guardinghi, perché proprio la parola di Dio ci dice: state attenti, verranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Poi subito ci viene in mente a pensare tale apparizione, tale leggente falso. No, non c'è bisogno che andiamo a vedere i leggenti o paraleggenti. Il mondo è inquinato dalle filosofie orientali, da una mentalità della globalizzazione della fede. Tutte le religioni sono uguali, E quindi Cristo Gesù viene messo al pari di tutti gli altri, tutte le strade portano a Roma, quando abbiamo un Gesù che ci ha detto chiaramente: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Non dici, ci sono anche altri carini, simpatici, che gli dicono cose buone, ascoltate anche loro. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. E quelli che sono venuti prima di me, perché molti si vantano, subito dice: ma Gesù è arrivato dopo. Ma l'ha detto Gesù che è arrivato dopo gli altri, infatti ha detto che quelli che sono venuti prima di lui sono ladri e briganti, ed è vero, perché stanno rubando alle anime la possibilità di salvarsi. Ovviamente perché? Perché non hanno accolto quella luce. Quanti battezzati che pensano di trovare la pace non a fare lo yoga, andando a fare il reiki, andando dalla cartomante. La pace dentro di te, perché Gesù ha posto la sua dimora nel tuo cuore. La pace l'avrai quando l'accoglierai, non devi trovarla fuori. Non te la può dare nessun uomo. Non la puoi dare neanche tu da solo, a te stesso. Quando avrai la pace, sarai portatore di pace. Ma finché non avrai la pace, non potrai cercare fuori, perché non la troverai. Devi accogliere la luce di Gesù. La luce vera, come dice il prologo di Giovanni, la luce vera che illumina ogni uomo. Quella luce che ci fa diventare veri anche a noi. Se in noi c'è la luce vera, diventiamo veri. Ecco perché viviamo nella menzogna, nella doppiezza, subito pronti a prestare il fianco al diavolo, che comincia a tormentare prima di tutto noi. E poi fa in modo che possiamo fare male a chi è vicino a noi. Allora, per essere veri dobbiamo avere la luce vera, perché se non si è nella luce, cari fratelli e cari sorelle, si è nelle tenebre. Noi giudichiamo noi stessi e gli altri dicendo: non faccio niente di male, io sono buono, non ammazzo nessuno. Quante volte possiamo aver ucciso qualcuno che abbiamo deluso perché noi non ha trovato amore, perché noi non ha trovato quello che come cristiani avremmo dovuto dimostrare di avere, avremmo dovuto testimoniare. Abbiamo ucciso, cari fratelli, tante volte, quando non siamo stati capaci di un sorriso, di un abbraccio dato nel nome del Signore, se non un abbraccio falso, vuoto, un sorriso falso, una maschera. Gesù è venuto a farle cadere queste maschere, tra un po' sarà carnevale. Ma per molti è carnevale tutto l'anno, è carnevale tutta la vita. Siamo noi i carri che camminano. Siamo noi le maschere che camminano, non la luce che Gesù ci ha dato e che andiamo portando nel mondo. Siamo noi delle maschere, altro che festeggiare il carnevale. Che il Signore ci liberi per sempre dalle maschere. Che le faccia cadere le maschere. Che le faccia frantumare queste maschere. Noi dobbiamo essere luce, sale, dobbiamo essere veri, dobbiamo essere testimoni, non dobbiamo mai demordere, dobbiamo essere gli uomini e le donne della speranza, che stiamo dove Dio ci ha piantati, per portare frutto, non per rimanere sterili, non per continuare ad avere paura, non per continuare a vivere di compromessi, ma essere veri, essere veri. Chi inizia un cammino di conversione autentico è vero. Ripeto, non è una meta, è un cammino, ma è un cammino fatto di testimonianza. Se io percorro una strada, gli altri la vedono, la strada che sto percorrendo. Gli altri se ne accorgono. Gesù lo dice chiaramente, non può restare una lucerna nascosta, ma è ben visibile a tutti. Quando parlava di quella lucerna, parlava di noi, parlava dei suoi testimoni. Quante volte, come alle vergini stolte, è venuto a mancarci l'olio per alimentare la lampada della nostra fede. Perché? Perché il nostro cuore, il nostro sguardo non erano rivolti a Gesù, ma al mondo. Rincorrevamo il mondo, mentre il mondo ci aveva già delusi. basta solo che qualche nostra aspettativa ancora umana non venga soddisfatta, basta qualche delusione da parte degli uomini che immediatamente tutto l'amore e la fede che abbiamo per Gesù non ci sono più. Ma il Signore invece cosa vuole da noi? Vuole che guardiamo a Lui e non al mondo, che smettiamo di rincorrere il mondo, perché il mondo ci ha fatto già tanto male. Perché quando noi scegliamo il mondo ci mettiamo sotto il dominio di Satana, e questo non lo dico io, lo dice la Sacra Scrittura, il mondo giace sotto il potere del maligno. Quindi chi sceglie il mondo sceglie il diavolo. Chi sceglie di seguire Gesù non può essere del mondo, non può ragionare come il mondo, non può vivere nel proprio egoismo, non può cercare i propri interessi, ma vive per amare Dio e i suoi fratelli e per apprezzare come dono la vita e tutto quello che Dio ha voluto, attenzione, facesse parte della tua vita. Adesso vi voglio parlare di un'altra cosa, una cosa molto delicata, perché comporta discernimento. Gesù ci parla di potature, non è vero? È possibile che nella nostra vita le cose vadano ancora male perché non abbiamo permesso al Signore di fare le opportune potature. E sono proprio, mi riaggancio al discorso che ho fatto fino adesso, i compromessi con il mondo. Stare con un piede da una parte e con un piede dall'altra. Sapete cosa accade in quel momento? È come se qualcuno che decidesse di farsi suora, per farvi capire, si vesta metà da suora e dall'altra metà del corpo si trucca, si fa i capelli colorati, si mette quelle cose che si allungano, le miglia lunghe, quelle che si allungano i capelli, da una parte vestita da suora, dall'altra parte, ma non è possibile, no? Ecco, allora non possiamo essere con un piede dentro e un piede fuori, possiamo camminare, saltellare dalla via stretta alla via larga, dalla via larga a quella stretta, saltelliamo di qua, saltelliamo di là. Un giorno saltello sulla via larga, un giorno saltello sulla via stretta, ma com'è bello, ma come sono contento, ma che bravo cristiano che sono. Mi presento al mondo con una bella maschera, per piacere a tutti. Evito di dire che sono cristiano, perché mi vergogno. Poi agli altri non interessa mica cosa faccio io. Questo non lo ha detto Gesù, questo lo diciamo noi. Gesù ci chiama la testimonianza, e poi, dopo che abbiamo fatto tutte queste cose, quando andiamo a casa abbiamo bisogno di qualcosa, e la candela, e l'incenso, e la preghiera, e la novena, e il rosario. Poi usciamo, niente rosario, niente novena, niente preghiera, niente candela, non c'è più niente. Allora, dobbiamo incominciare, questi sono degli esempi, a guardare tutto quello che nella nostra vita ci compromette. Può essere qualsiasi cosa, Spesso e volentieri sapete che cos'è? Quello che ci trasciniamo della vita passata. Certo, se parliamo di ferite, e lì ci va un cammino di guarigione interiore. Quindi questo è un altro discorso. Ma quando si parla di peccati, ad esempio, di percorsi sbagliati, ecco, una cosa che al diavolo dà forza nella nostra vita, registrate bene questa cosa, una cosa che dà forza al diavolo nella nostra vita, sapete cos'è? Quando non abbiamo avuto repulso per tutti quelli che sono stati i nostri peccati, quindi niente repulso, niente rinuncia, niente pentimento. Li ho fatti. C'è chi fa di peggio dicendosi cristiani. Queste giustificazioni danno forza a Satana. Questi rimangono un legame. A un certo punto, con tutto quello che è stato il nostro passato, che ci ha resi schiavi di Satana, dobbiamo dare un taglio netto. Incominciare a dire: Signore, non posso giustificarmi per i miei peccati, perché non sono secondo la tua parola. E allora, Signore, io ti chiedo di darmi il pentimento dei miei peccati. Se non riusciamo a pentirci dei nostri peccati, vuol dire che Satana ci tiene ancora legati. Attenzione, lo ripeto, se non riusciamo a pentirci dei nostri peccati, è perché Satana, in qualche modo, per un nostro consenso, consenziente o inconsenziente, conscio o inconscio, riesce comunque a tenerci legati. Ecco, questo è l'aspetto, un aspetto. Altra cosa, qui il discorso diventa delicato, molto delicato, ma importante. Ci sono delle cose nella nostra vita che non ci fanno sentire soddisfatti, non è vero? Tante cose, possono essere situazioni, possono essere persone, no? Che pensiamo che potremmo avere di più, no? Allora, c'è un discorso. O quello che abbiamo e chi abbiamo non l'abbiamo ancora apprezzato come dono di Dio, o perché noi, essendo legati ancora alle cose del passato, non riusciamo, ma non possiamo vedere la verità se siamo ancora mezzi legati alla menzogna. Abbiamo degli sprazzi di luce, un po' usiamo l'intelligenza e diciamo, beh, però, no? Ecco, ma vedete, le scelte devono essere consapevoli e complete per poterci edificare. Però fino a quando io metto dei paletti, il Signore si ferma davanti ai paletti. Perché noi pensiamo ai paletti di mettere delle persone, di mettere delle situazioni. Noi quando mettiamo dei paletti, li mettiamo a tutto. Non posso mettere i paletti a una persona e non metterli anche al Signore. Le cose vanno pari passo. Oppure ci sono persone che chiaramente si rivelano non essere un dono di Dio. Perché? Perché in loro noi avvertiamo tutt'altra presenza che quella del Signore. Ma quando una persona è del Signore, ci dà a volte proprio fastidio. Sapete che i santi hanno dato tante volte fastidio. Noi possiamo dare fastidio e possono darci fastidio quelli che sono col Signore, perché ci scomodano. Perché la loro presenza diventa un rimprovero, non perché ci rimproverino, dici, mannaggia, questo qui però quando è qui, mamma mia, perché porta Gesù, porta luce, e siccome ancora ci sono le tenebre dentro di noi, questa luce, no? Oppure quella persona è proprio tenebra e cerca di fuorviarci mentre noi cerchiamo la luce. Purtroppo non tutti siamo uguali, e può essere che certe situazioni esistono perché non siamo guariti e non sono guarite le altre persone, le persone vicino a noi. Però ci sono delle caratteristiche che noi dobbiamo prendere in considerazione, fare discernimento e dire: queste situazioni, queste persone, questa persona mi edifica, mi aiuta nel mio cammino verso il Signore, nel mio progresso spirituale, mi edifica nella mia vita quotidiana. Allora, se non mi edifica perché non fa quello che dico io e mi vuole indicare quello che mi chiede il Signore in conto, e allora certo, ripetevo, c'è ancora un po' di tenebra, troppa luce, ancora no. E allora c'è un repulso, ma vedete, è una lotta spirituale, sapete? Il combattimento spirituale fa parte del combattimento spirituale. Oppure, appunto, quella persona è proprio uno strumento del demonio. Non è usata da Dio e mai potrà essere usata da Dio. Perché non ha aperto il cuore alla luce e continua a vivere nelle tenebre, per scelta, non per non conoscenza. Perché quando nessuno ci parla di Gesù, quando noi non cerchiamo Gesù, è ovvio che se ne lo cerchiamo, poi se tantomeno nessuno ce ne parla, ovviamente siamo in una condizione, in quella condizione ci siamo un po' per colpa nostra, un po' per la responsabilità che possono avere coloro che sono stati chiamati da Dio a parlarci di Gesù. Ma quando la verità si mostra a noi e noi la rifiutiamo, vuol dire che consapevolmente noi abbiamo scelto le tenebre, di stare dalla parte delle tenebre, di stare col maligno. Allora, che cosa dobbiamo fare noi in queste situazioni, cari fratelli e care sorelle? Dobbiamo fare una cosa che ho detto già una volta. Ce n'è solo una da fare. Mettersi in ginocchio, pregare. Se è necessario digiunare, chiedere che Dio ci parli e ci riveli la verità. Questo vale anche per noi stessi. Vedete, non giriamoci intorno. Noi quando sbagliamo lo sappiamo di sbagliare, anche se ci vogliamo giustificare. Anche se abbiamo la tendenza spudorata e sfacciata di giustificarci. Ma quando noi sbagliamo lo sappiamo. Ma quando ci accorgiamo che non riusciamo a venirne fuori, dobbiamo pregare, digiunare e non fare le novene per altre cose. Cominciamo a pregare per noi. Perché quando la luce sarà dentro di noi, ogni nostra preghiera verrà esaudita. Vuol dire che la parola di Dio, la parola di Gesù è dentro di noi. E tutto quello che chiederemo, queste sono parole precise, precise di Gesù, tutto quello che chiederemo ci verrà concesso. Quindi non abbiamo bisogno di convincere Dio. Prima di continuare a pensare di dover convincere Dio, lasciamo che Dio convinca noi. Lasciamo che Dio convinca noi. Non è Lui che dobbiamo convincere. Siamo noi che dobbiamo lasciarci convincere da Lui. E cari fratelli, di verità non esistono tante. Non esiste una sola. Una. E come abbiamo detto chi è la luce, facilmente capiamo chi è la verità. Quando parlammo del Verbo incarnato, vi ricordate che abbiamo detto il Verbo si è fatto carne, ma si è fatta carne la verità, si è fatta carne l'amore, si è fatta carne la luce, si è fatta carne la salvezza. Perché la parola vivente del Padre è l'amore, è la verità, e la luce e la speranza che si fa carne. Tutto quello che era astratto, allora, per il mondo sono ancora cose astratte, la speranza, l'amore, che poi nel mondo c'è tutto fuorché l'amore, non aspettatevi mai di poter trovare l'amore nel mondo, e se non sappiamo amare siamo del mondo e non abbiamo conosciuto Gesù, perché chi conosce Gesù non può vivere senza amare. Quando si apre, volevo dire il tombino, no? Ma il tombino ovviamente è riferito a noi, vengono fuori di cose, vengono fuori di cose. Allora, se noi non sappiamo amare, ad esempio, è perché abbiamo delle ferite che possono essere di qualsiasi genere, o perché non ci siamo sentiti amati, o perché abbiamo visto nella nostra famiglia delle persone che non si amavano, o perché non ci è stato insegnato appunto per questi motivi ad amare. Possono essere tanti motivi. Ma quando ci lasciamo amare da Gesù, quella ferita guarisce. E quando vieni guarito dall'amore, vieni contaminato, riempito, trabocchi di quest'amore. Come puoi non amare? È importante che noi capiamo queste cose. Per tre motivi, e con questo chiudo, tre motivi, è importante che ci convertiamo ed è importante che capiamo queste cose. Sapete, mentre vi dico queste cose, sono qui sull'altare, io non faccio scenografie, sento fortemente l'amore che Dio ha per tutti noi. Guardandovi sento quanto Dio ama. Ovviamente non posso sentire nella pienezza, perché sennò non potrei resistere a questo grande amore di Dio. Un amore che dà gioia, un amore che riempie e che dà pienezza di vita davvero. Allora, i motivi per i quali dobbiamo capire queste cose sono tre. Il primo, dobbiamo convertirci perché? E per convertirci l'abbiamo detto cosa dobbiamo fare, dobbiamo accogliere la luce. Dobbiamo accogliere la luce che è Gesù in persona, che viene a porre la sua dimora dentro di noi. Allora, dobbiamo convertirci per tre motivi importanti, perché la nostra vita sia un'autentica vita cristiana e abbia senso. Tre motivi, ve li dico, registrateli nella mente e nel cuore. Spero che queste parole non le dimentichiamo quando usciamo questa sera da qui. Tre sono i motivi per i quali dobbiamo convertirci. Perché Dio ha bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di Dio, e gli altri hanno bisogno di Dio e di noi, e gli altri lo trovano in noi. Questi sono i tre motivi per i quali noi dobbiamo convertirci. Non possiamo tirarci indietro. La nostra vita non avrebbe senso, cari fratelli e care sorelle. Questa è la nostra vocazione. Questa è la volontà di Dio, che Dio stesso vuole realizzare e adempiere. In questa notte santa e benedetta, che non è Natale, ma questa festa che abbiamo ascoltato da quello che ci ha detto il messale, l'introduzione alla messa di questa sera, si dice che questa festa chiude le feste natalizie, ma ci prepara un altro cammino, la Pasqua. Allora questa sera arriva la luce, per guidarci a che cosa? Alla risurrezione. La luce del mondo, che è venuta nel mondo, è entrata nei nostri cuori, per portarci dove? A condurre il cammino che dalla morte passa alla vita. Allora ricordiamocelo: Dio ha bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di Dio, gli altri hanno bisogno di noi e di Dio, e perché possano conoscere Dio devono trovarlo dentro di noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.